Allora registro anche la seconda parte, così ce l'abbiamo. Se poi volete risentirla potete farlo. Allora. Perché questo mi sembra così? Ecco qua. Allora, questo discorso che noi facevamo alla fine, con questo abbiamo visto un sacco di cose con questo edificio che è un po' simbolico. Vedete qua come si vede bene? Che proietta, vedete? Che proietta in questi elementi della skin che si muovono all'esterno. Questo è particolarmente bello, secondo me, come cosa, perché quindi l'edificio ha un senso di giorno, per cui questo effetto è un effetto, come dire, molto piacevole, comunque anche con la luce naturale, proprio perché, come dire, dà questa idea di vibrazione della pelle, no? Come diventa quasi una pelle in qualche maniera vagamente evocante, sia un sistema digitalizzante, sia un, come dire, un qualcosa di vagamente squamato, cioè di vagamente anche appartenente al mondo naturale, ma soprattutto ci interessava per entrare su questo concetto che in qualche maniera gli edifici appartenenti al paradigma industriale in qualche maniera presentano all'esterno la loro stessa funzione, cioè presentano il fatto di essere macchine, no? Anche per questo sono così, come dire, resi astratti, no? Resi proprio come se fossero dei pezzi di macchine. Guardate qualunque, guardate Miss Van der Rohe, guardate i grattacieli di Le Corbusier, no? E invece guardate la prospettiva di Ilbersheimer. E invece gli edifici del momento nostro, del momento dell'informazione, in qualche maniera informano, comunicano. Il momento dell'informazione, della comunicazione diventa una parola chiave, no? Quindi se a un edificio industriale gli chiedi: ma tu che storia racconti? Dice: come che storia racconto? Io racconto la storia del mio funzionamento, è tautologico, io racconto il mio essere macchina perfetta, no? In realtà. Ma se invece uno fa questa stessa domanda a questo edificio, lui ti risponde: io comunico, e comunico in maniera interattiva, in maniera, informatica, in maniera personalizzata, in maniera individualizzata. Quindi il momento della comunicazione è un momento, diciamo, significativo dell'architettura di oggi, non è un fatto trascurabile. Quindi, diciamo, all'idea che io comunico tautologicamente la mia stessa funzione si sostituisce all'idea che io l'edifico in qualche maniera narra, comunica, e questo è un concetto abbastanza importante. Allora, prima di calarci in questo, volevo far vedere un vecchio lavoro che però è abbastanza interessante per voi, per far entrare. E se gli chiediamo questo, non è che ci sta un pannello, una cosa che possiamo oscurare questa parte leggermente, il cappotto, sì, che c'è quel foglio di carta là sopra quel foglio grigio, quel foglio marroncino là sopra, perché se riusciamo a guadagnare un pochettino più di ombra, riusciamo a vedere molto meglio. Scotch è meglio o è la stessa cosa?
No,
è la stessa cosa praticamente. Quindi tutto questo inchiccio vale la pena. Allora mettiamo 3 o 4 di voi che si mettono qua. Ma da dov'è? Cosa posso fare? Veneziana al contrario, perché io ho sempre il terrore della veneziana. Per così? Vedete che bravo, vedete le nuove generazioni che fanno il controllo della veneziana. Io non ho mai capito la veneziana come tecnologia. Allora anche l'altra, forse. Ma è un miracolo. Quindi anche l'altra lei orienterebbe come questa, no? Così, questo è un po' meno, l'effetto è meno prorompente. Comunque abbiamo guadagnato qualche decibel di luce, no? Decibel. Come si misura la luce ai luminem? Come si fa? No, decibel. Lumen. Vabbè, abbiamo guadagnato qualche lumen in meno che ci serve. Allora, vi voglio far vedere, sempre per entrare gradualmente nella cosa, un altro lavoro che è abbastanza interessante per questo ragionamento qua. Ci vado da qua. All the works, no? Dov'è? Ok, questo è sia nel web sia local. È abbastanza interessante questo, perché forza proprio questo elemento del... qua non la trovo. Allora andiamo dal web. Qua non la trovo. Perché non lo trovo? È scritto male? Vediamo un po'. Penso che lo sta trovando. Sì, lo trovo. Forse ci sta mettendo un po' a caricarlo, faceva piacere far vedere. Film QT, gas, e se io ti copio, e se io a te ti copio, ti faccio così, poi ti faccio così, poi ti faccio... No, non lo trovo così. Vabbè, lo apriamo da qua. Si chiama Film QT. Si chiama Film QT. Ecco, abbiamo preso. Allora, questo è interessante perché mostra, e adesso il lavoro è molto complesso, però mostra una serie di possibilità, diciamo, di trasformazione dell'edificio del gasometro a Roma. È un lavoro fatto da un gruppo di studenti diversi anni fa, uno dei tantissimi lavori prodotti nell'altro corso, con la progettazione architettonica assistita. Questo mostra come con degli effetti di proiezione di vario tipo, perché l'edificio c'è tutto uno studio di vari modi di proiezione su nebulizzazione, proiezioni su una rete diciamo pixelata molto economica, tipo il tool che si usano per i confetti e altre cose del genere, tutto un sistema tecnologico che l'edificio spiega. Però quello che a noi ci interessa adesso è farvi capire come, diciamo, un edificio può comunicare, no? Può comunicare. In questo caso era stato scelto il gasometro. In realtà il gasometro veniva a essere il simbolo di tutta un'esposizione che si faceva in quell'area del Tevere, tutta legata alle nuove tecnologie. E nel progetto è molto sviluppato questo, diciamo, le varie modalità. Queste non sono semplicemente degli effettucci. Si spiega proprio effettivamente come è fatta la tecnologia per realizzarla e le varie maniere in cui questo può avvenire. Ecco, questo per inserire dentro di voi l'elemento, perché già sono 5 concetti, che c'è questo discorso di comunicazione che in qualche maniera e l'architettura di oggi può gestire e può rappresentare. Ah, ecco, questa era molto bella, per esempio, non me la ricordavo questa, in cui proprio, vedete, queste diventano come una specie di scritte al neon, no? Di cui parla di qual è l'esposizione che è lì. Vediamo altre. Vediamo, questa è una delle più belle. Okay,
va bene. Se vi interessa di più tutto quello che sto facendo, ovviamente, come tutte le altre cose, le potete sempre prendere in rete, dal link in rete. Va bene, allora, quindi l'edificio abbiamo visto che comunica. Torniamo indietro, dove eravamo a lezione noi. Non stai qua. Ecco, ok, siamo intorno alla lezione. Quindi questa cosa l'abbiamo capita. Adesso entriamo in un altro capitolo. E ci occupiamo, anche se abbastanza rapidamente, però di una cosa importante, e cioè il cambiamento della nozione di tempo. Perché questo, diciamo, tutti questi punti che abbiamo visto in qualche maniera legati all'idea della differenza tra la città industriale che stiamo lasciando alle nostre spalle e la città delle informazioni in cui noi stiamo progressivamente muovendoci, ha a che vedere con un sacco di cose, tra cui anche il concetto di tempo. Anche il concetto di tempo è proprio cambiato ed è abbastanza facile, dovrebbe essere, capirlo a questo punto. Facciamo un esempio. Guardate questo schema. Questo schema è un vecchissimo disegno che fecero dei colleghi quando eravamo all'università, e per far, come dire, è una specie di, diventa quasi un'illustrazione, non so come dire, e evoca un sacco di cose tutte insieme. Quello che noi vediamo sotto è il Bauhaus, d'accordo? È il Bauhaus, che come voi, l'edificio del Bauhaus di Walter Gropius, che come voi sapete ha questa forma a croce aperta che evoca e fa realmente una serie di processi, ma diciamo dal nostro punto di vista quello che qua ci interessa è, come dire, il fatto di evocare quasi una macchina, d'accordo? Quasi un pezzo di una macchina. Questa idea della rotazione è un'idea proprio connaturata all'idea di meccanismo, è connaturata proprio all'idea di macchina. Pensate alla ruota dentata, no? Che è proprio uno dei simboli della macchina, questa idea di, appunto, di rotazione. Questa idea di rotazione è anche legata allo stesso concetto di zoning che abbiamo visto prima, per cui in alcune ore della giornata si fanno alcune attività, in altre ore della giornata si fanno altre attività, e quindi, diciamo, in sequenza, no? In questa sequenza, come dire, circolare, no? Meccanica, ripetitiva da un certo punto di vista. Quindi questo diagramma illustra abbastanza bene questa idea, che è un'idea sempre complessiva. A me questo mi interessa che vi entri in testa, cioè gli elementi non sono elementi, come dire, isolati, ma molti aspetti convergono su alcuni paradigmi, e questa conversione di alcuni paradigmi diventa poi architettura, diventa scelta di architettura, che non è svincolata o casuale, ma, come dire, è un'interpretazione di una serie di fenomeni che sono, diciamo, tutti in realtà insieme. Accanto a questo c'è invece questo oggetto, vediamo un po' se lo vediamo, se funziona la cosa. Vediamo. Lo sta cercando in rete, forse ci metterà un po'. Ecco, lo prende però. Guardate che cosa avviene qua. Adesso ci metterà un po', forse, ho paura.
Span 5, 611.
Ecco, tanto che lo ricarica, lo
può mandare. Span 5, 611. Pretty good, pretty smooth. Span 5, 611.
Va bene.
Pretty good, pretty smooth.
Ok. Il filmato va avanti, però adesso a noi questo, diciamo, questo qua ci basta per fare il discorso che intendiamo fare. Cioè, a questo punto facciamoci una domanda abbastanza banale apparentemente, e chiediamoci, all'interno del grande mondo della città industriale, dell'architettura industriale, di tutto quello di cui abbiamo parlato, dove sta l'orologio? L'orologio, in quanto fatto fisico, dove sta? La risposta è abbastanza chiara. Nel grande paradigma della città industriale, l'orologio innanzitutto è localizzato. Infatti non a caso è l'orologio che scandisce i tempi con la sirena della fabbrica, è l'orologio che sta davanti alla scuola e indica con i suoi orari il momento di entrata e di uscita, è, come dire, localizzato proprio nelle funzioni, nei tempi, nei cicli, e addirittura era localizzato una volta nel famoso orologio che i vostri padri e i vostri nonni avevano, un orologio, in genere regalato per la cresima, che poi andava avanti tutta la vita, e forse alcuni di voi hanno l'orologio del nonno, in alcuni casi o l'orologio della nonna. Se noi ci chiediamo oggi dove sta l'orologio, ed è una maniera per capire la differenza proprio del concetto di tempo, noi scopriamo che l'orologio sta ovunque, è localizzato ovunque, è nel computer, è nel forno del microonde, è nel telefonino, è anche, diciamo, nell'orologio stesso, ma comunque è diventato in qualche maniera ubiquo, è diventato parcellizzato, è diventato in qualche maniera digitalizzato. Ecco perché abbiamo visto questa adesso ricarica tutto e non ce lo possiamo concedere, questo fatidico muro, che è un muro, diciamo, continuamente cambiante, interattivo, no? Digitalizzato, che può essere, diciamo, continuamente riprogrammato, ma soprattutto può essere programmato in tempo reale alla variazione di qualunque effetto noi vogliamo avere. Ecco perché ho preso per esempio questa immagine, che è, diciamo, una delle tante immagini simboliche, no? Di questa idea proprio di un tempo in qualche maniera estremamente regolato, che andava assolutamente in sequenza e di cui l'edificio rappresentava, per forza di cose, seguitemi su questo punto perché è un punto cruciale, l'edificio rappresentando un tempo, rappresentando quasi, come dire, anche simbolicamente un tempo, rappresentava una funzione, e qui entra in gioco questa parola, cioè la scuola era la scuola perché rappresentava il tempo della scuola, si svolgevano alcune funzioni lì, l'orologio era ubicato lì, se vogliamo continuare questa metafora, ma soprattutto l'edificio rappresentava una fase, un tempo, e quindi anche una funzione, d'accordo? Quindi la scuola era la scuola, la fabbrica era la fabbrica, l'ufficio era l'ufficio, il parco era il parco, la residenza era la residenza. L'edificio rappresentava anche, da un certo punto di vista, una oggettivizzazione di questa funzione. Come la catena di montaggio divideva la produzione di un bene manufatturiero, poniamo una macchina, in tante fasi diverse, in cui ogni fase c'era una determinata funzione, per esempio qua la verniciatura, lì la saldatura, qui il montaggio delle cose, eccetera, e ognuna di queste fasi e di questi tempi era vista analiticamente ottimizzata, cioè resa il più possibile corrispondente a quella determinata fase, così gli edifici, no? Rappresentavano un tempo, una funzione, e tendevano a essere ottimizzati rispetto a quella funzione, in qualche maniera rappresentavano l'oggettivizzazione di quella funzione. No? Ditemi sì. Sì. Sì, sì? Ok. Mentre invece oggi tutte queste nozioni di cui noi stiamo discutendo portano anche a questa, come dire, compresenza. Il tempo stesso è un tempo che è diventato, come dire, digitalizzato, e non è soltanto digitalizzato perché di fatto, usando la metafora dell'orologio, adesso il tempo è ovunque, ma noi stessi possiamo lavorare, divertirci, rilavorare, avere scambi, avere, diciamo, relazioni di tipo legate al commercio o alla produzione o all'acculturazione, e tutti questi fenomeni, invece di essere, come dire, solidificati in edifici diversi, con funzioni diverse e con tempi diversi, tendono invece a unirsi, con l'immagine che quindi diventa un'immagine molto evocante, no, di questi processi, che è questa e non questa, no, che invece si basa proprio su un'altra mentalità, e quindi tendono ad avere questa, diciamo, compresenza. Ecco perché qua ho trovato una mostra abbastanza, un'installazione abbastanza interessante, che è questa qui, che appunto gioca un poco con alcuni di questi effetti, come dire, di compresenza, no? Di frazionamento, di digitalizzazione del tempo, che è proprio assolutamente vero, è la metafora del personal computer che noi avevamo usato prima. Vedete come funziona assolutamente anche in questo, discorso. Allora, praticamente con quest'ultimo, diciamo, concetto, siamo arrivati al punto numero 6. Il cambio della nozione di tempo, o meglio, da un tempo meccanico, continuo, in sequenza, eccetera, un tempo digitale, con tutto quello che rappresenta. Capite che queste cose non è che io ci abbia pensato un anno e mezzo per scriverle, non ha importanza, non ha molta importanza quello che io scrivo qui. L'importanza è che voi vi ricordiate il, diciamo, il discorso che apre questo ragionamento. E il discorso, ecco perché lo stiamo facendo, un pochettino elaborato, perché, diciamo, sotto questo sesto punto ci sono una serie di cose che riguardano questo ragionamento, ok? Quindi abbiamo visto sei punti. Facciamo un rapido riciclo, vi do 3-4 minuti per rileggere le vostre cose, d'accordo? E poi, come dire, proviamo un quarto d'ora a rivederle dal vostro punto di vista, d'accordo? Allora, io a uno chiederò una cosa, a uno un'altra, a uno un'altra. D'accordo, rivedetevi un po' i vostri appunti e poi facciamo queste cose, 5 minuti di tempo, così avete un po' di tempo per riguardare le cose, perché ce le dobbiamo in qualche maniera, come dire, devono appartenere a un patrimonio comune, se no è inutile. Nel frattempo, a chi interessa, non so se è arrivato già in libreria, questo libro si chiama Introduzione alla rivoluzione informatica in architettura, è appena uscito, questa è la prima copia, e probabilmente nei prossimi giorni arriverà da Carocci. Questi argomenti, per qualcuno li vuole, diciamo, affrontare un po' meglio leggendo delle cose, sono nel capitolo comunicazione e soprattutto nel capitolo città, che affronta, diciamo, questo tipo di argomenti. Se qualcuno vi vuole mettere le mani sopra, sta per arrivare o è già arrivato in libreria, questo non lo so. Pronto? Sì. Ah, ciao Maria. Good. No, I am in class, but
there is in a break, so I can talk with you.
Okay. Okay. Yes. Okay. 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 All right. Yes, yes. No, my for me will be fine. If you think that I will be appropriate, you can count on me for sure, Maria. Yes. Yes. No, of course. Ah, okay. Look, Maria, have you sent me this letter that I have to sign for Dino already or not? Because I don't see it in the email. Ah, it's the other one, that one that you already... Okay, okay. Okay. Okay, okay, okay. Okay, so I'll do two copies of the same letter, right? Okay, okay. I'll try to do it tomorrow, because today I have to teach all day, but tomorrow I'll manage. Okay. Okay, okay. Ciao, Bella. Ciao, Bella. Ciao, Maria. Ciao, ciao. Devo firmare sta lettera, ma chi si ricorda? Chi si ricorda? Vabbè, speriamo di farcela. Allora, vediamo un attimo questa. Facciamo questo piccolo, come dire, specie di ripassino in maniera da poi procedere, va bene? Allora, per esempio, saltiamo in questo primo argomento, che vuol dire città industriale e città informatica, questo primo ragionamento che noi facevamo, cioè come si può rapidamente riassumere questo concetto di cui abbiamo parlato? Ungaro, per esempio, Valentina, non sa? Vai! Non sai che quasi non sento? Un po' più forte. Senta, lei se dovesse dire a una persona perché, come potrebbe illustrare tecnicamente questa è una cosa che non abbiamo detto, però rapidamente, perché oggi siamo in una città industriale, diciamo una città basata sull'informazione e quell'altra basata nell'industria? Mi dia un parametro per cui oggettivamente questo è vero. Per esempio, perché è vero? Dico, no, ma che dici? Dici, no, è proprio così. Infatti, per esempio, mi dia una prova di qualunque tipo. Una prova di qualunque tipo di questa cosa. Michela, Damiani.
Forse anche a livello urbanistico il fatto che comunque all'interno dei centri abitati non troviamo più, magari troviamo verso
troviamo meno fabbriche, eccetera. Vabbè, per esempio, vabbè, non voglio ancora più semplice, questo può anche essere vero, ma cioè proprio. Io non ci avevo pensato a questa cosa, per esempio, quando è vero?
Perché ormai l'industria funziona, ormai l'informatica
parte. Ok, facciamo proprio una prova lampante. Aspettiamo un'altra direzione. Farinella Cristian?
Una prova lampante? Che stavo scorrendo il suo sito sul PC.
Anziché?
Anziché
avere. Perché siamo in una città dell'informazione e cioè precedente è una città dell'industria? Quindi in che senso? Una prova assolutamente lampante. Blas dov'è?
Ma secondo me il processo produttivo industriale è stato comunque sostituito da un processo differente, mentre in passato l'industria provvedeva comunque a una parte molto maggiore della produzione, adesso la lettura si sposta.
Ma non ci sono più beni industriali oggi?
Sì, no, sono stati comunque convertiti, nel senso che.
E convertiti alla produzione, non i beni ci sono, anzi, molti di più di prima.
Sì, però comunque la maniera in cui vengono prodotti la gente, comunque quella che è sempre passata.
Sì, allora, quindi, di conseguenza, qual è la prova lampante? Tullis Massimiliano. Dove sta? La prova lampante è che lei invece di fare l'operaio, come avrebbe avuto una grandissima chance statistica, lei come qualunque altro, 30 anni, 40 anni fa, avrebbe una molta maggiore chance di occuparsi in qualche maniera di informazione e di conoscenza. La percentuale della popolazione che nel passato si occupava direttamente di industria era molto, molto maggiore di oggi. No? Perché dove sono andate quelle persone? Si sono trasformate in produttori di informazioni, di beni, diciamo, soft, i nostri beni hardware. Non perché non ci sono più i beni hardware, i beni hardware ci sono, e come? D'accordo? È la maniera produttiva che è cambiata, quindi le persone invece di abitare bulloni, magari scrivono i programmi, o magari si occupano di commercializzazione, magari di altre cose, quindi questa è la prova lampante. La prova lampante è che la città dell'informazione aveva 85% di persone che lavoravano direttamente nella produzione dei beni industriali, mentre invece la volta cava dal 12% per dire. Questa è la prova lampante, mi spiego, per cui siamo una città diversa. Siete questo che voi, per dire. Poi le altre cose sono, diciamo, non è che non so bene, certo che sono vere, è vero che c'è l'eversivo, è vero che non c'è stata l'industria, cioè, però poi la prova, diciamo, inoppugnabile è questa, no?
Allora, vediamo il secondo argomento. Catena di contagio versus rete. Anna Luzzi, che ne dice? Anche il modello di pensiero è legato a questo ragionamento. Adesso non possiamo entrare in questa logica, però in qualche maniera è proprio esattamente quello che voi state per fare. È legato a questa logica, cioè in qualche maniera la maniera di pensare e di progettare era di tipo bottom up, era di tipo analitico, cioè naturalmente pensando alla catena di montaggio bisogna individuare le varie funzioni e diciamo e ottimizzarle e poi metterle in sequenza, no? Invece il ragionamento di oggi è in qualche maniera l'opposto, è l'opposto, cioè si parte in qualche maniera da una concettualizzazione, si parte da una concettualizzazione complessiva e progressivamente la si apre di diciamo di livelli di realizzabilità, di verifiche e cose, cioè quell'edificio là che avete visto di Piazza Cero, per pensare che è stato fatto cominciando a analizzare un pezzo, l'altro pezzo, è stato cominciando a pensare come logica complessiva, proprio come concept, e progressivamente poi si è aperto. Ecco perché stiamo ragionando e ci stiamo dando quasi 2 settimane di tempo su una cosa apparentemente che però uno non capisce niente di che cosa sta succedendo. Ecco perché mi arrabbio perché la gente arriva in ritardo, perché aver perso la prima ora vuol dire essere persi in realtà e fare una grande fatica per cercare di rimettere a posto questi tasselli che appaiono di tutti i giorni. Però perché in questo corso non è avvenuto il fatto che io vi ho scritto un programma che vi dice la pare ha bisogno di tot aule, tot cose, eccetera, fatelo, e invece stiamo ragionando in tutt'altra logica? E questo è un aspetto di questo ragionamento, capito? Noi stiamo elaborando un concept dell'edificio da cui discenderanno le funzioni e non viceversa. Spiego? Quindi voi state lavorando di fatto come tecnica di lavoro all'interno proprio di questo ragionamento. Allora, poi in fronte verso in between è abbastanza facile, si legava al ragionamento proprio del rapporto tra l'architettura e il paesaggio e anche l'idea che diciamo la città industriale era pensata come in continua espansione, no? Mentre invece oggi si muove interstizialmente. Artificio e natura, per esempio, Damiani, Michela.
Allora, comunque mentre prima l'architettura è sempre vista anche come anche una macchina perfetta, essendo macchina la cosa di perfetto naturalmente è naturale, mentre adesso c'è una tendenza inversa a far sì che la natura sia far parte di una architettura stessa.
Esattamente, e questo è un frammento di un ragionamento complessivo che ha anche a vedere con dei fatti economici, per proprio che si liberano delle aree industriali, no? E queste aree industriali che cosa ci facciamo? Se rifacciamo lo stesso modello di prima? No, ripensiamo a dei rapporti. E quella strada, quell'autostrada tolta a Seul è diventata il torrente abbastanza simbolico di questa operazione. Allora, procediamo. Funzione contro narrazione comunicazione, d'accordo? Adesso io voglio fare il numero 51 che ha scritto male, per cui con questa tecnica sarebbe libertà di non essere mai beccato. Jeremy Elton, o Elton, il numero 51, è lei, no? Vai! Non ha sentito la domanda? Domanda numero 5. Funzione contro comunicazione. Niente, blender. Numero 55, leggiamo i casi. Vai. Arrivato tardi, mia colpa, mia grandissima colpa. Domani ne pubblico, va bene. Allora, poi, quindi ci ha capito, non ci ho capito nulla, beata o nulla. Ok. Ha cominciato a capire. Lei capirà tutti, però deve fare le cose che dico io. 38, Nunes Paola, lo sta, vai. Numero 5, funzione versus comunicazione.
Quello che rappresenta il beneficio della città.
Sì. Ma non è proprio così. Lui non dimostra per niente quello che è. Lui non gli importa niente di dimostrare quello che è. Lui vuole raccontare una storia. Non è un edificio funzionale, è un edificio antifunzionale. Lo capite questo? Toglietelo la vetta, purtroppo è morta questa cosa. Ho capito che siete convinti che siano ancora così le cose. Non sono più così. Non c'è più questa cosa. L'edificio non vuole, non è che è bello e etico perché racconta quello che è, no, non c'è più sta cosa. Lui racconta una storia di cui lui fa parte, ma non è che c'è il nesso tra funzione e forma, è rotto, completamente rotto, fa parte dell'idea vecchia di macchina, non c'è sta più. Quell'edificio racconta mille storie possibili e certo lo fa anche con la sua forma, ma non lo fa in quanto tautologicamente, non lo fa in quanto macchina, lo fa in quanto casomai proprio elemento di comunicazione, non so come dire, non è l'edificio di Mies in cui lui sostiene, cioè vedete, tra l'edificio di Mies, questo qui che abbiamo visto qua, ecco, questo è un edificio che eticamente dice io sono questo, io rappresento questo, questa è la maniera di intendere il museo e quindi io tautologicamente presento me stesso, sono io in quanto macchina perfetta che presento. Quell'altro edificio non fa questo ragionamento, lui comunica nell'insieme, ma non è che comunica se stesso necessariamente, comunica una storia della città contemporanea, è un atteggiamento molto diverso, completamente diverso. E di questo bisogna prenderne atto e capire che c'è una differenza di natura concettuale. Ci sono generazioni di architetti bravissimi, mica che uno dice no, di professori bravissimi, mica che uno dice no, che non vivono questa contraddizione, capito? Continuano a farci pensare che invece c'è una sola elicità, che è l'elicità della funzione, non è più così, o meglio, è molto più complesso di così, è estremamente più complesso. Il che non vuol dire per niente di fare edifici falsi o diciamo monumentali o passivi o ipersimbolici così, ma è proprio un modo completamente diverso di rapportarsi tra l'edificio e la sua architettura e la storia che narra. La storia diventa il centro, la capacità dell'edificio di narrare una storia diventa il centro della progettazione contemporanea, proprio perché siamo in questo cambiamento di paradigma. E questo bisogna cominciare a capirlo, e capirlo per bene, perché se no non si capisce che cosa sta succedendo. Allora, e abbiamo visto questo, il sesto punto, il cambio della nozione di tempo, da tempo meccanico a tempo digitale. Vabbè, questo è abbastanza facile, lo facciamo fare. Gutierrez Zamora Manuel, eccolo qua, vai.
Ok, ma prima il concetto di tempo è un tempo piuttosto statico, non un stato meccanico, con una sequenza fissa, una continuità. Adesso è un tempo orientato, un tempo digitalizzato, sì. Programmato. Quindi prima l'edificio era sempre lo stesso, cioè rappresentava sempre una funzione,
sì.
La scuola sempre una scuola, la fabbrica sempre una fabbrica. Adesso cambia perché è una logica complessiva, è una logica di forza.
Beh, più o meno, ma anche abbastanza ben detto, in maniera abbastanza eloquente. Bravo, abbastanza eloquente. È importante essere un minimo eloquenti, è importante. Cioè, almeno cercare di... Cioè, perché attraverso questo poi, come dire, tutto questo si collega, capito? Perché uno come gli altri da fa a fare un bel progetto? Mica il progetto nasce, diciamo, unicamente dalla propria capacità di recuperare la matita, ma come niente. Riparte tutto da qua. Cioè, quindi è tutta una fase di concettualizzazione, quindi la capacità di concettualizzare i concetti, capire il significato delle immagini, è tutto collegato, capito? È tutto collegato, ecco perché uno deve pensare, perché se non pensa, combina che combini? Niente. Soprattutto in un tema che sia abbastanza aggredibile, però noi lo vogliamo aggredire a un certo livello, come state cominciando a comprendere, no? Allora, abbiamo fatto il ripasso e quindi possiamo entrare dentro una parola nuova. Che è una parola fondamentale. Ecco qua. Quindi, da tutto questo che abbiamo detto fino adesso, emerge questa parola. La parola, sono due parole collegate insieme che uno deve capire. La parola chiave è la mixité, d'accordo? Che vuol dire la mixité? In una parola molto semplice, tutte queste cose si collegano sulla idea che non c'è più la funzione come la si pensava una volta, come non c'è più una parte di città omogenea, come non c'è più una, un edificio omogeneo, come non c'è più un tempo omogeneo, come tutto tende a digitalizzarsi, a convergere, così la vecchia idea di funzione, in quanto funzione monotematica, è progressivamente erosa. Ci siamo? È chiaro. Con cosa la sostituiamo questa parola? Con il concetto di mixité. Che vuol dire mixité? Vuol dire che in fondo, seguite bene su questo concetto, in fondo, da un certo punto di vista, qualunque progetto e qualunque parte di città ha una mixité di funzioni, cioè ha tutte le funzioni. Esattamente come il vostro personal computer. Il vostro personal computer. Ieri qualcuno ha visto quella cosa bizzarra della Moca? La vita, quella era paradossale e era al contrario, però era molto divertente la faccenda, no? C'era la tonica che era carina in Spagna. Lei quando invece andava in giustamente andava a vedere con l'idea, ma c'erano tutte le cose, però lei che cosa diceva? Ma come mi sono perso io con la mia moca, no? Che passa sta sola cosa, eccetera, perché devo fare tutte le cose. Il problema è che questa cosa di fare tutte le cose, eccetera, è una linea storica e non c'è proprio niente da fare. Il problema è come le fai molte, ma non puoi non farle molte insieme, perché è un problema di tipo storico, la storia va, la tecnologia tutto va con la direzione. Quindi tu puoi fare il giapponese che pensa che la guerra non sia finita, però, capito, è così la nuova metafora, è con tutto il movimento che va in una direzione di integrazione, come abbiamo appena spiegato. Però la cosa divertente è che in questo caso è la comica. Comunque, tornando a noi, come dire, qualunque progetto ha un misto di funzioni. Questa è la cosa che stai dire. Qualunque progetto ha un misto di funzioni. Allora, o meglio, dobbiamo trovare, la possiamo trovare insieme, una parola diversa. Possiamo chiamarle attività. Possiamo chiamarle, come possiamo chiamarle invece di funzione? Possiamo chiamare ticino, perché funzione è una parola vecchia. No, sto facendo 3-4 ragionamenti tutti insieme, ha fatto bene interrompere. Sto dicendo, no, ha fatto proprio bene invece, perché funzione è una parola vecchia. Allora voglio trovare una parola diversa, no? Per spiegare le varie attività che ci sono dentro un processo di mixité. se qualcuno ha una parola da come sostituire a funzione,
qual è? Io l'avevo scritta, no? Questa l'avevo scritta, tra le vecchie dicotomie. Questa l'avevo pensata, e poi l'ho trovata. Non ce l'ho. Però
comunque ecco, perché funzione è una parola? Facciamo una piccola parentesi molto interessante. Chiaro è la ricerca, tanto i vostri cervelli possono lavorare, io non ho la risposta, però possiamo costruire insieme. Voglio trovare una parola che sia l'alternativa di funzione, chiaro? Che spieghi questa, diciamo, logica di mixite, d'accordo? Invece di funzione, che cosa possiamo adoperare? Attività? Punto di domanda. Facciamo un brainstorming poi. Però intanto vi voglio spiegare anche perché la parola funzione è una parola antica che non funziona più in questo momento. Perché la parola funzione, innanzitutto, se voi la chiedete a uno normale, no? Lo prendi per strada e gli dici: che cos'è la funzione? Allora, probabilmente al 70% vi dirà una funzione religiosa. Funzione religiosa. Un altro 20% probabilmente vi dirà la funzione di essere vescovo, la funzione di essere, diciamo, magistrato, eccetera. Un'altra percentuale vi chiederà funzione, vi potrebbe dire dunque. Ah, vi potrebbe parlare della funzione matematica, l'ingegnere, funzione matematica, d'accordo? Se potete andare dall'architetto, lui quasi mai ci pensa che esistono questi altri significati comuni di funzione. Pensa sempre alla funzione dal punto di vista del programma, d'accordo? La funzione sarebbe quella secondo lui. Ma è bella l'origine. Ah, ecco, la cosa più bella di tutte è da cosa nasce? Nasce dalla medicina, anzi da un determinato modo di intendere la medicina, per cui lo stomaco ha delle funzioni digestive, l'occhio ha delle funzioni visive, questa ha delle funzioni, d'accordo? Quindi nasce da questo ragionamento. E nasce da un altro ragionamento, la parola funzione, molto interessante. Nasce da una pretesa oggettivizzazione, tra uno spazio, un organo e quella determinata funzione. Cioè, questo è fatto così perché assolve alla funzione di catturare il suono, d'accordo? Lo stomaco è fatto così perché assolve una determinata funzione, l'occhio, eccetera, eccetera. Quindi, in qualche maniera, con la parola funzione passa l'idea precedente che noi abbiamo visto prima, che ogni spazio, ogni oggetto, ogni organo rappresentano una funzione, sono l'oggettivizzazione di quella funzione, giusto? Capito come è tutta la storia? E la famosa formula, la forma segue la funzione, che è una formula in realtà ottocentesca, attenzione, non è una formula inventata nel razionalismo degli anni 20, una formula precedente, tendeva a fare questo ragionamento di tipo positivistico: un organo, una funzione, d'accordo? Le due cose stanno insieme. È così? Manco niente. O meglio, è una piccola frazione di vero, ma come tutti sanno benissimo, per esempio, dal punto di vista della medicina, certo, attraverso questa cosa si è costruito tantissimo, ma se oggi non si lavora per reti, per organismi, per maniera in cui, diciamo, tutti gli organi, diciamo, lavorano uno con l'altro, somatizzano, fanno dei pasticci, cioè magari l'orecchio ti rivela una cosa che c'hai da un'altra parte, cioè come le medicine olistiche fanno benissimo, non che non sia vero, no? Che questo è fatto, però ci sono altri livelli, appunto dei livelli di rete molto più complessi, attraverso quali ovviamente si cura altrettanto, anche meglio, o comunque integrazione, d'accordo? Quindi non è che sono assolutamente sostituibili, però se non ci fossero questi know-how di livello superiore non si potrebbero affrontare certi tipi di problemi, no? Problemi di tipo neurologico, comportamentale, di tipo di malattie di vario tipo, che si somatizzano in tutti i modi diversi, va bene. Allora, questo per capire che la funzione, questa parola, che noi usiamo tende ad avere una oggettivizzazione in un tipo di spazio, in un tipo di architettura, ed è quindi una parola che non ci funziona più. E allora no, no. Abbiamo 2 minuti per trovare un'altra. Chi ha delle proposte? No, perché è interessante questa cosa. Ne abbiamo bisogno. Vai. Allora, funzione contro esperienza. Allora, facciamo una tabellina rapidamente, vediamo di trovarne una che ci piace, perché è una parola che ci serve, capito?
Beh, io ho pensato all'esperienza perché comunque in un sistema così complesso di più, cioè comunque hai più input, no? Ricevi più stimoli.
Sì, proviamo. Questa è iniziale sensoriale, diciamo, funzione
sì,
da una parte. Allora, esperienze, va bene. Attività, vediamo che altre proposte, forza. Ci siamo qualche proposta, vai Monica, che proposta hai? Dai, spegnete il cervello, accendete il tuo cervello. Siamo 60. Come? Modalità. Poi, vai. No, li scriviamo, poi lo scegliamo. Chi c'ha un'idea?
Percezione.
Eh? Percezione? Che potrebbe essere? Com'è?
Fruizioni.
Fruizioni? Proviamo a ragionarci, dai, che è una cosa importante se arriviamo fuori, una cosa che ci soddisfa, molto importante, dimmi.
Conseguenzialità.
Conseguenzialità? In che senso conseguenzialità?
Nel senso della funzione che comunque esprime un rapporto di causa ed effetto.
Sì.
Nel senso che l'organo comunque provvede a un altro.
Sì, ecco.
Quindi che cos'è?
No, vabbè, ho capito, ma conseguenzialità sta qua, noi stiamo cercando roba da questa parte, noi stiamo cercando il contrario. E vai, vai, forza. Obiettivi, oh. Nereu, Michela, cosa? Vai, Michele. Cosa dovremmo fare? Ci serve una bella parola, capito? Perché attività o esperienze, però hanno, diciamo, attività. Cioè hanno qualcosa, devono avere qualcosa che ha a che vedere con il processo e non con il dato, no? Quindi in questo senso sì, esperienza, attività, ma hanno più a che vedere con questo, no? Come se fossero delle azioni, ecco, forse azioni comincia ad essere una parola che può essere. Comincia ad avvicinarsi, capito che c'è una differenza di pensare a funzioni e ad azioni?
Forse
interazioni.
O interazioni anche. Proviamo a ragionare su azioni, vediamo cos'altro c'è, che non sono della banca ovviamente nel nostro contesto. Azioni non mi dispiace però, eh. È abbastanza importante questa cosa, per questo ci sto dedicando un poco di tempo. Ci sono proposte? No, non sono finali, è per avvicinarsi a un ragionamento. Vediamo con azioni che ci dà. Mosse, moti, eh? E se fosse proprio comportamenti? Sì. E anche a che vedere con questo? Anche in questo senso, sì.
Com'è? Sì, noi stiamo lavorando sempre sull'opposto però, eh. Noi stiamo cercando il contrario di funzione, questo è chiaro. Queste cose che noi stiamo scrivendo a destra non sono le spiegazioni di funzione, è l'opposto di funzione, d'accordo? È funzione versus comportamenti, no? È funzione versus azione, Cioè, stiamo cercando, cioè, il discorso che la parola funzione appartiene al paradigma industriale, a questa maniera di ragionare. Noi stiamo invece cercando una parola che in qualche maniera sia abbastanza densa di significati che la possa sostituire. Tutto può essere, perché poi tanto ci scegliamo. Reazioni.
Proposte. Proposte. Nel senso del programma.
Stimoli.
Comportamenti, attività, esperienze, cos'è un'esperienza che diventa comportamento e diventa quindi, diciamo, attività, no? Forse ha a che vedere con qualche metafora di tipo coreografico, non so, no? Come qualche azione, no? Sì, qualcosa che ha a che vedere, sì, forse anche con il movimento, cioè un'esperienza che è un'attività, che è un comportamento, diciamo, che è tutte queste cose insieme, no?
Questo
sì, se noi facciamo iperfunzione, sì. Sì, certo, quando lavoriamo con quei, diciamo, con il prefisso, la ritorniamo sempre, perché comunque è moderno, postmoderno, funzione iperfunzione, sì, potrebbe essere, certo, è una maniera di dire che è una cosa completamente diversa, no? Che sono molte funzioni insieme, eccetera, eccetera. Però comportamenti, esperienze, attività, azioni. È qualcosa che ha a che vedere con questi, diciamo, con questi concetti.
Una presa di coscienza.
Moti, statemi vedere, movimenti, attività, lavori. Vabbè, Com'è? Forse anche processi, sì, anche
processi vitali, processi di input e output.
Sì, forse la parola processi non è mica male, perché in qualche maniera è quella che dà un'idea di
sì.
Anche di movimento, processo. Corso, metodo, corso, svolgimento, sviluppo, andamento, evoluzione, successione. Processo non è male. Allora, teniamoci processo, perché non la possiamo fare, o meglio, processi in questo caso, no? Perché è una parola che può, diciamo, però adesso siamo un po' sulla ricerca. Diciamo che tra processi, esperienze, comportamenti, azioni, per il momento, diciamo, la cosa la possiamo chiamare anche vincopato, non ha la minima importanza. La cosa importante è che noi, diciamo, comprendiamo come questa nuova parola che abbiamo praticamente inventato all'interno di questo contesto, perché il processo anche può voler dire mille cose, no? Può essere una parola che ci funziona. Allora non parliamo più di funzioni, parliamo di processi, vediamo fino a quando ci funziona questa parola, d'accordo? D'accordo. Allora, ci teniamo processi, d'accordo? Tra l'altro è carina perché l'abbiamo, diciamo, come dire, poi alla fine uno fa gol, però diciamo è tutta la squadra che lavora, cioè voglio dire.
fatto gol, però abbiamo lavorato tutti. Allora, detto ciò, lavoriamo con questa idea di processi e non più di funzioni. Allora, però questi processi in qualche maniera li dobbiamo, diciamo, come dire, dato che c'è un progetto in mixtape, dato che stiamo tutti insieme, questi processi in qualche maniera li dobbiamo descrivere, giusto? Se no, che facciamo? Capiamo niente, d'accordo? Allora, propongo, e questi già sono proposti nell'articolo, 5 processi fondamentali, d'accordo? Che ogni progetto di mixite deve avere. Allora, noi parliamo di 2 cose. Adesso parliamo rapidamente, nei limiti del consentito, di questi processi, d'accordo? Perché vedi che morte stiamo morendo. Prima parliamo di questo, poi parliamo del concetto di driving force, d'accordo? Poi parliamo di quello che voi dovete fare per mercoledì e poi, se abbiamo tempo alla fine, vediamo qualche tesi di laurea, che peraltro avete già visto, o meglio, interpellerò alcuni di voi che hanno visto le tesi di laurea e me ne parlerò molto rapidamente, ok? Questo è, diciamo, il nostro destino. Bisogna mangiare i cornetti, quindi avete un po' di energia per poter, diciamo, finire questa seconda parte. Mi auguro che per 1:15 finiamo, d'accordo? Quindi abbiamo 1 ora davanti a noi circa, però l'ora è importante, d'accordo? Allora, parliamo di questi processi. Il primo processo, naturalmente, e capite perché parliamo di processi perché tutti confluiscono e non parliamo di funzioni, questo mi è chiaro a questo punto, dopo 3 ore, è chiaro a questo punto, no? Allora, perché parliamo di processi? Perché non sono funzioni, perché le funzioni hanno un edificio, un tempo, una cosa a essi dedicati, i processi no, i processi si combinano, capito perché ci è servito, abbiamo dedicato 1/4 d'ora per trovarla, questa diciamo parola. Allora, il primo processo che qualunque progetto tendenzialmente di mixité tende ad avere è quello del living. Perché uso la forma inglese? Perché mi piace di più. Diciamo, questo schema è uno degli appunti vostri, uno tipo una cosa così, che io ho fotografato una volta che c'era, diciamo, una lezione, stavo facendo una lezione a un corso in America. Allora mi era rimasto questo appunto, che è l'appunto di uno di voi, per esempio, che spiegava queste cose. In quel momento anche avevamo dato il nome a questi processi, che erano abbastanza interessanti, anche perché l'inglese c'ha una cosa che è bella, c'ha questo uso del gerundio che è processuale, tutto il gerundio è processuale, è un verbo processuale, io sto andando, no? Io sto vivendo. Allora, mentre in inglese il gerundio spesso si può sostantivizzare, no? Cioè living è una forma del gerundio che però rappresenta il processo, d'accordo? Mentre invece in italiano viene male, no, abitando, non c'ha la stessa cosa, capito? Ecco perché non è un vezzo, è che living viene proprio bene, capito? Per spiegare che è un processo, cioè che cos'è? È il processo, evidentemente, che una volta si chiamava dell'abitare, no? Le funzioni del living, le funzioni base dell'abitare, o meglio, io a volte continuo a usare la parola funzione che dovremmo eliminare, ma come dire, i processi legati alle attività dell'abitare, d'accordo? Questa rappresenta una grande sfera, un grande processo che esiste all'interno della città contemporanea e esiste all'interno dei progetti degli edifici, delle particità degli edifici, e tendenzialmente, siccome il processo è antimoca, dove sta quella ragazza che ha visto la cosa? Siccome il processo è antimoca, qualunque, cioè il processo è di convergenza e di combinazione, cioè diciamo sostanzialmente niente da fare, non che non esisteranno sempre modi estremamente differenziali, ma il processo fondamentale, l'andamento fondamentale è quello che va verso, diciamo, questo tipo di integrazione, perché è legato alla struttura della comunità. È legata alla presenza del personal computer per paralizzare, no? E il personal computer lavora in questo modo, diventa fare, non è la moda. Nonostante la cosa, la come si chiama? La lì di testo, guardate che il personal computer facesse 2 cose, me non è fatto, concettualmente non è fatto così, il problema è come fare bene tante cose, quello è un altro paio di mani. Allora, vabbè, il primo concetto è questo qua, dei processi legati alla pitasi. Saltiamo al terzo, il secondo lo vediamo dopo. Il terzo, lì è scritto create o creating, e rappresenta la grande fase, processuale, che ha a che vedere con la produzione, no? Con il lavoro, tra virgolette, una volta quello che si chiamava lavoro, che oggi è un po' un casino, cioè in buona parte, cioè è lavoro, è economia, è il cambio di informazioni, è comunicazione, ma abbiamo visto che si crea, ricchezza e valore in una maniera estremamente più, del tutto inimmaginabile. Cioè, se voi pensate, una persona del Medioevo, o anche prima del Medioevo, che vedeva un agente di borsa che, sposta quantità di denaro mostruoso e quindi, crea ricchezza o distrugge ricchezza, in una maniera, capito? Cioè, una persona che è legata all'idea che si produce ricchezza zappando la terra, no? O, stando dietro al muore che tira la cosa, o improvvisamente si trova proiettato nel futuro e vede questa, modalità. Che modalità sono? Modalità di lavoro? Sì, sono modalità di lavoro, ma sono completamente inimmaginabili, d'accordo? Come è fatto io? Immaginate veramente uno che dall'antica Grecia, immaginate un vostro coetaneo che nell'antica Grecia stava a discutere di filosofia nelle varie loro spazi delicati, d'accordo? Questa persona rappresentava uno su 100.000 persone, cioè statisticamente lui era uno su 100.000, gli altri 999.000 zappavano la terra, giusto? Lui era uno che stava con i suoi parenti, io sono già parlato dentro di poco, no? Come si chiamano quelli che passeggiavano la macchina indietro? Lo scuola, d'accordo? Se improvvisamente questa persona si fionda oggi, le guarda tutti voi e dice: cosa state? Uno solo è rimasto a zappare. 999.000 stanno nel nostro A. Esatto, magari non è esattamente così, anche perché abbiamo una parte di mondo che soccavoli, come ben sappiamo. Però nel mondo occidentale, grosso modo, si dobbiamo dire: ma che cosa è successo? Ma come fate a produrre ricchezza? No? A produrre, perché si produce, In quest'altro meccanismo, immaginate come è cambiato il mondo, d'accordo? Allora, questa, l'area del create, il processo del create, è il processo che ha a che vedere con la produzione di valore, genericamente intesa. Produzione di valore genericamente intesa, quindi lavoro, perché questo è il lavoro e la trasformazione di queste cose. Per me è una cosa urgentissima, non so che fare, perché è blocco. Allora, mi spiego, ha a che vedere con proprio questa fase di produzione di lavoro. Di lavoro, produzione di beni, produzione di valore genericamente intesa, perché il lavoro in fondo è la trasformazione, no? La trasformazione tra una cosa e l'altra, in questo processo di trasformazione si crea valore, tutto là il meccanismo. E quindi questo processo ha a che vedere con questa cosa. Io qua chiudo completamente. Allora, poi che cosa succede? Abbiamo visto una seconda area processuale, un secondo processo che entra dentro questo meccanismo. Un altro è quello che ha a che vedere evidentemente con l'exchange. Ma che cos'è l'exchange? L'exchange è la commercializzazione, sono tutti gli aspetti di commercializzazione e quindi non tanto di trasformazione di valore immediato legato proprio all'accumulo, alla creazione di conoscenza, il caso specifico nostro, ma proprio a un problema di commercializzazione, a un tema di commercializzazione, quindi diciamo di immediata o abbastanza immediata ricaduta di tipo commerciale. E questo è un altro aspetto assolutamente, diciamo, centrale dentro questo modello. La cosa interessante su cui un attimo uno deve riflettere è che le funzioni create e le funzioni exchange, cioè una legata in qualche maniera al lavoro e l'altra alla commercializzazione, sono come spesso accade in questa logica informatica, processi almeno bidirezionali o se no tridirezionali. Vediamo un attimo che cosa intendo. Che c'è un volontario? Cioè dove potrebbe mai stare il gesto secondo voi? Se non è qua. Perché io qua ho dei pezzetti veramente piccolissimi. Là non c'è, mi fai un piccolo blizzard, Rosettina, se non credo che siano là. Perché non. Ah no, ecco, vabbè, allora vado avanti con quello, sta niente. No, vabbè, vado avanti con questo, perché non c'è proprio niente. Allora, qual è il discorso? È che tra le altre cose la catena di montaggio è ovviamente un sistema unidirezionato, cioè si fa questo, si fa questo, si fa questo, si fa questo. Mentre invece tutti questi processi non soltanto sono processi a rete, ma sono processi sostanzialmente bidirezionali, quantomeno bidirezionali. Cercate di capire che cosa intendo. Il momento, ed è, diciamo, è tipico proprio dell'attività che noi stiamo facendo, anche la trasmissione delle conoscenze, in una certa misura, non è soltanto, almeno nel mio caso, unidirezionata, cioè non sono soltanto io che trasmetto a voi delle cose, ma in una certa misura anche voi che trasmettete a me delle cose, giusto? Questa, vabbè, è una cosa già, sì, vabbè, ma qua lo capite esattamente cosa voglio dire. Cioè il processo è, come abbiamo inventato la parola, l'abbiamo inventata insieme, non è io da solo, l'avrei inventata, giusto? La parola processo, l'abbiamo inventata insieme. Quindi che cosa è? È un processo a rete, non è un processo unidirezionale, è un processo pluridirezionale. Quindi a questo punto voi vi domandate, ma io nella fase del create, io, d'accordo, come dire, prendo e do in realtà, è un rapporto comunque più complesso di quanto potevo pensare, è un rapporto di tipo comunque più complesso, ci siamo, abbiamo appena sperimentato. E questo è tipico della produzione, man mano è, diciamo, più è creativa, più è elevata, più ha questo tipo di, diciamo, di meccanismo. È proprio esattamente così. Ecco perché, da un certo punto di vista, il momento della fruizione, tra virgolette, culturale e il momento della creazione sono inseriti in un'unica categoria. È questo che, diciamo, è a che vedere con questa cosa. Cioè non c'è una parte, vedete, in questa strutturazione, fatta proprio apposta, non c'è una parte che dice, come dire, fruizione di beni culturali e un'altra parte che dice produzione di beni culturali. Capito? Sono insieme, e sono insieme a ragione, proprio perché rappresentano questo ragionamento. E nell'edificio che noi facciamo, questo sarà un fatto assolutamente fondativo. È fondativo questa caratteristica. Mi spiego? Mi segui? Ok. E allora parliamo del terzo processo, che è il processo di create, il processo che ha a che vedere con la produzione di valore attraverso l'informazione e la conoscenza sostanzialmente, perché è la maniera in cui, diciamo, tutta la società va, e in particolare quella che riguarda il nostro programma specifico, ricordatevi, l'articolo della Costituzione da cui siamo partiti. Dopodiché ci sono due altre categorie. L'ultima, qui l'abbiamo chiamata in varie maniera, qui si chiamava come rebuilding nature. Che cosa vuol dire? Fa riflettere su tutto il discorso che noi abbiamo fatto della ripresenza della natura, dell'ambiente, nelle sue varie componenti, componenti ambientali, tecnologiche, come abbiamo visto nel primo corso, ma anche componenti fisiche, proprio di presenza di mezzi, o diciamo componenti metaforiche, perché l'architettura stessa assume alcuni caratteri che sono della formazione dei paesaggi, no? Questo tema è un tema connaturato, indispensabile oggi, e quindi rappresenta proprio uno di questi cinque pilastri. L'ultimo tema è quello dell'infrastructure. Che cosa vuol dire infrastructure? Cioè che tendenzialmente, questo tipo, qualunque tipo di edificio oggi tende a essere consciamente anche un'infrastruttura. Cosa intendo dire un'infrastruttura? Cioè non è soltanto una struttura in quanto te concetto autonomo, ma è legato a dei concetti di tipo infrastrutturale di vario tipo. Vi faccio un esempio. Questo tema apre tantissime occasioni di progetto, ad esempio, che hanno a che vedere con, che ne so, l'utilizzo di zone semiabbandonate, di arterie stradali, di nodi abbandonati, eccetera, eccetera. Ci sono alcune tesi che lavorano esattamente su questo tema. Ma l'idea che l'edificio debba assolvere un qualche tipo di funzione anche infrastrutturale, cioè non essere un oggetto isolato a sé, ma appartenere in qualche maniera anche dal punto di vista dei flussi, anche dal punto di vista dei processi, a una rete, mi spiego, in questo caso diventa una necessità in qualche maniera fisica, programmatica. Ci lavoreremo meglio. Allora, queste cinque categorie, questi cinque processi, tendenzialmente, e qua stiamo aprendo il secondo concetto, quello di driving force, tendenzialmente ci sono in qualunque tipo di edificio, di parte di città che c'è oggi. Tendenzialmente queste categorie sono tutte compresenti. Alcune di più, alcune di meno, alcune non ci sono, d'accordo, ma la linea di tendenza è quella di averle con presenza. Ormai le parti di città, le ristrutturazioni, gli stessi edifici tendono a farsi attraverso la commissione di intreccio, la sovrapposizione di questi processi. Uno dice, ma come? Non mi pare proprio. Invece è proprio. Immaginate, per fare un esempio, che è prototipico di questo cambiamento e che è proprio Potsdamer Platz a Berlino. Al di là del fatto che ci piaccia o non ci piaccia, questo non è importante nel caso specifico, ma la ristrutturazione della zona di Potsdamer Platz a Berlino, quindi uno dei luoghi, come dire, fondamentali della ricerca architettonica, no? Perché prima hanno fatto la città macchina della libertà, poi hanno fatto le Tiglunghe tipo mezzo del città giardino, poi hanno recuperato il blocco urbano negli anni Ottanta, no? Sapete, c'è stato un luogo di sperimentazione dell'architettura a Berlino, in una parte all'inizio degli anni 90, e in questa zona vicino, più o meno completamente distrutta, che era Alexanderplatz, vicino alla demarcazione tra est e ovest, e vicinissimo a dove c'è quell'edificio di piano, si è creato questo nuovo prototipo di parte di città, che funziona esattamente su queste caratteristiche. Molti di voi avranno visto, saranno stati portati al plasma del vino, quanti? Qualcuno è andato, 1, 2, 3, 5%, 6%. Allora, comunque, qui che cosa c'è? La presenza della natura è forte, la presenza del living è forte, la capacità infrastrutturale è molto forte, l'idea di produzione è crescente, è molto forte, no? E tutto tende a essere tutto misto. E come questo sono tantissimi progetti, praticamente tendenzialmente sempre più progetti tendono ad aderire a questo modello di mixité. Quindi è chiaro che cos'è la mixité. Se la dovessimo spiegare a un'altra persona, la mixité come gliela potremmo descrivere in due parole? Fabio Labellardini?
Un
è un insieme di processi, sì, è un insieme di processi, è un insieme di processi che convergono, diciamo, nell'architettura, ma anche nell'idea di città di oggi, è un insieme di processi in realtà. E uno dice, se lo dice a lui si incontra subito un altro, se lo dice un altro e fuori già diciamo, ah sì, c'è qualche cosa, spiegamelo, no? E quindi uno ha bisogno almeno di mezz'ora per spiegargli. Allora, abbiamo capito che cos'è l'insieme, un insieme di processi, di cui, di come ci dobbiamo orizzontare, questi sono i cinque principali. Di ognuno di questi noi potremmo parlare per tempo enorme, che non abbiamo in questa circostanza. Allora, adesso che cosa succede? Adesso, seguitemi, perché entra in scena un altro attore, e l'altro attore è la cosiddetta driving force. Anche su questa potremmo fare una ricerca migliore con la parola, ma forse non abbiamo tempo. O forza trainante, o processo trainante. Possiamo usare la parola processo trainante, per esempio, che è già meglio. Allora, visto che ogni progetto è combinato da tutte queste cose, tutti i progetti sono uguali? E come si caratterizzano? Da un processo più forte che emerge, che è caratterizzante. Quindi non è che gli altri non ci sono, mi spiego? Ma diventa caratterizzante. È questo il meccanismo che uno deve far capire. E qua dove operare questo minimo salto logico, che voglio dire, una volta capito avrebbe spiegato, però ve lo spiego bene. Una cosa è che ci siano tutti i processi, un'altra cosa è che ci sia un processo trainante, o meglio, forse sarebbe ancora meglio chiamarlo catalizzante. Forse la parola più giusta è il processo catalizzante, è la parola più bella, catalizzante da catalizzatore. Quindi è vero che ci sono cinque, ma c'è un processo catalizzante, d'accordo? Che vuol dire catalizzante? Che mette insieme, dà direzione a, diciamo, questo insieme, no? di processi, lo caratterizza, ma caratterizzarlo fa una cosa che è enormemente importante, fa ricadere tutte queste cose, e soprattutto questa caratterizzazione ha anche a che vedere con il processo narrativo e comunicativo dell'architettura contemporanea. Adesso vi spiego perché. Allora, siamo arrivati quindi a capire cos'è la mistide, questi cinque processi e il fatto che esista un processo catalizzante, d'accordo? Un processo catalizzante che diventa caratterizzante ogni singola operazione e da un certo punto di vista, come dire, consente a questi vari pezzi di edificio, di città di vita contemporanea di essere tutti uguali, ma di essere tutti profondamente diversi allo stesso tempo, perché il processo catalizzante è diverso e la storia è diversa. Mi spiego, capire che c'è una differenza tra questa maniera di ragionare e quell'altra, e capire che tutto è fatto per voi, non è fatto per me, è fatto per farvi ragionare su quello che dovete fare, che state per fare. Allora, facciamo un esempio. Pensiamo a un progetto che è un progetto sostanzialmente di parco urbano. Diciamo, comunque il cliente ha un'idea generica di parco urbano, no? Di qualche tipo di landscaping. Allora è chiaro che quale sarà, diciamo, il processo catalizzante all'interno di queste quattro, diciamo il processo trainante, sarà probabilmente quello del rigido di immagini, no? Però che vuol dire che è questo? Perché le altre componenti non ci stanno, sì che ci stanno, ma tutte ripensate in una maniera diversa, appropriata a quella specifica forza trainante, o a quel processo trainante. Se io faccio un progetto di infrastrutturale, quella che una volta si poteva chiamare una vecchia stazione, una stazione della metropolitana, un nodo di interscambio, quello che è, cioè ragionando in termini dal punto di vista funzionale, è chiaro che la forza trainante è, o il processo catalizzante è quello che ha a che vedere con il processo infrastrutturale, ma tanto più sarà moderno il progetto, tanto più sarà reale per la società di oggi, quanto più attraverso questa, diciamo, questa forza catalizzante, tanto più le altre categorie saranno comunque presenti e integrate. Mi spiego? Quello è un catalizzante, vuol dire che mette in ordine, mette in gerarchia, dà un senso, ma non che elimina. Mi spiego?
Domanda. Prego. Ce ne possono essere due?
Anche, sì, certo. È chiaro che ci possono essere combinazioni, no? Perché adesso poi entriamo nel merito della faccenda. Allora, questo ragionamento, nel vostro caso, la forza trainante, come dire, è chiaro che deriva dalla costituzione del programma, che la forza trainante è quella che è stata scritta all'inizio, cioè a che vedere col CREATE, questo è abbastanza chiaro, perché io ho descritto il programma così: obiettivo del corso è la valorizzazione degli edifici medi di larga e funzione di sviluppare tecnologie medie di lavoro e spazialità per lo sviluppo della ricerca creativa nei campi della progettazione e del design. D'accordo? Quindi è chiaro che da questo è ovvio che la funzione, il processo caratterizzante, catalizzante dell'edificio ha a che vedere con questo, è chiaro, no? Ci siamo? È ovvio. Ma è anche chiaro che, come dire, le altre componenti sono tutte in gioco, gerarchizzate come? Organizzate come? Boh! Dipenderà da ciascuno di voi. Perché dipenderà da ciascuno di voi? E perché noi procediamo in qualche maniera dall'alto in basso? Cioè da un'idea complessiva, da un certo tipo di concept dell'edificio che naturalmente stiamo formando, ma poi a come effettivamente funzionerà questo edificio? Stiamo procedendo per gradi. E perché questa parte del concept è così importante? Perché io non ho mica detto che noi stiamo facendo una scuola di architettura, per esempio. Io non ho mica detto che noi stiamo facendo una biblioteca, io non ho mica detto che stiamo facendo un media center, io non ho mica detto che stiamo facendo una biblioteca, mai detto, giusto? E perché secondo voi non l'ho detto? Per provare un attimo a immaginare, perché non l'ho detto?
Non solo perché lo decidete voi,
sì, prima di tutto questo, ma perché in ogni caso non sarà una biblioteca, non sarà una scuola, sarà un processo, e sarà un progetto di mixité caratterizzato, no? Da un bando di funzioni e da una organizzazione di queste funzioni attraverso, diciamo, questo tipo di concetti, da un certo punto di vista tutti i vostri progetti saranno uguali perché hanno tutti questa filosofia, ma tutti saranno diversi anche dal punto di vista del programma, perché ci sarà chi, per farmi quella domanda sua, no? Che mi diceva può essere una o può essere la combinazione di più di una, è certo, magari molto spesso la maniera particolare di pensare a questa cosa avviene proprio con una combinazione ibrida che uno all'inizio non pensava, no? Per esempio, uno pensa che l'altro elemento che mi funge da catalizzatore è proprio la presenza della natura, per esempio. Allora comincia a ragionare su un problema di programma, di funzione, di creente, di presenza della natura. La presenza, quando si comincia a aprire questa finestra, la presenza della natura può essere tante cose, no? Può essere la presenza della collina, del fiume, quello che ti pare, dentro, fuori, cioè si apre tutto il mondo, no? E questo mondo però noi in questa fase lo stiamo aggredendo, attenzione, dal punto di vista del programma però. Più del programma. Noi alla fine di tutto questo processo vogliamo avere 10 righe, noi stiamo lavorando per 10 righe in realtà, che narrino la storia di quello che sarà il vostro processo. Noi stiamo facendo tutte queste due settimane di lavoro per avere queste 10 righe, poi ci potete arrivare in tanti modi, quello non importa, però il prodotto sono 10 righe che descrivono il progetto prima che si faccia, capito? Allora, per esempio, si può lavorare dal punto di vista dell'altra forza che si può fare entrare in gioco, è quella del living, per esempio. Infatti immagino sempre come qualcosa
forze che hanno una funzione trainante nelle azioni del concept, no? E allora dico, qua, ma perché io non faccio una cosa che è anche, che ne so, foresteria, zona per perché non facciamo una casa di studenti Erasmus, qualunque cosa, no? Che ce ne sarebbe l'altro bisogno, no? Poi lavoriamo su questa presenza, che ne so, dell'Europa, dei Erasmus, della, capito? Però bisogna lavorarci su queste cose, anche se nascono così. Ecco perché ciascuna sarà diversa. Il tema dell'exchange, un grande tema, no? Come mai che a chi legge il tavolo non riescono ad avere manco un cliente, manco si ammazzano? Allora magari questo può essere un punto invece di comunicazione, no? Di comunicazione con l'esterno, con la tecnologia, con tutte quelle altre cose che abbiamo visto, e così via. No? Il tema delle infrastrutture è enorme, grandissimo, è importante, è una città incasinata come Roma, vicino alla fermata della metropolitana, col costo sopra, come questo edificio può legarsi in qualche modo a una rete infrastrutturale, può diventare un pezzo di un'infrastruttura, per esempio. In che punto? O è semplicemente, ma potrebbe anche essere, il fatto che per esempio io finalmente so dove mettere la bicicletta dentro l'edificio, o vivo in un determinato modo, capito? Dipende, siccome siamo 60 circa, 60 aggrediscono, diciamo, la storia del progetto attraverso, diciamo, dei ragionamenti di questo tipo. Ragionamenti che avranno varie fasi, però lì dobbiamo arrivare. Allora, a questo punto stiamo, diciamo, approssimandoci verso la fine. Cosa dovete fare? Allora, andando sul pratico, facciamo questa cosa così voi sapete quello che dovete fare e poi facciamo una piccola navigata in alcune tesi per farvi capire come in realtà questi ragionamenti, no, sono poi applicati in architettura, chiaramente in processi molto più complessi di quello che state facendo voi, però è sempre la stessa salsa sostanzialmente. Allora, voi dovete fare questo. Dovete fare una o più tavole a tre, anche una sola, mo vi spiego perché. In questa tavola dovete scrivere abbastanza chiaramente, non piccolissimo, il nome e cognome. Tutte queste cose hanno un senso, lo sapete perché, c'è un senso. Quindi abbastanza chiaramente. Dopo dovete scrivere abbastanza chiaramente il titolo e l'opera dell'architetto. Adesso veniamo a descrivere che cosa ci interessa. Poi dobbiamo sapere se c'è un indirizzo web di riferimento di questa opera, evidentemente, oppure di un vostro blog o di una vostra pagina web, se la sapete fare, a scelta, in cui questa determinata opera è illustrata. Quindi è chiaro, o un web esterno oppure una cosa che voi avete pubblicato voi stessi. Mi spiego? 10 righe del concept dell'opera in esame, cioè non è il vostro progetto, non è il vostro concept. Voi questo concept vostro lo farete per mercoledì quell'altro. Adesso noi stiamo soltanto accumulando una serie di informazioni, cioè come facciamo a ragionare su tutte queste cose, d'accordo? Abbiamo avuto questa lezione, adesso vi attivizzate voi, d'accordo? E mercoledì abbiamo uno scambio di informazioni, io vi farò vedere dei progetti, se ce la faccio, e voi, mercoledì prossimo, e voi invece fate vedere questo materiale con la stessa modalità, e quindi facciamo circolare le informazioni, e rappresenta, come dire, un lavoro intermedio alla consegna. Poi, 10 righe di concept dell'opera. Cosa fa l'opera che avete scelto? Quali funzioni assolve e in che modo particolare? Abbiamo usato la parola funzione, possiamo usare la parola processi, può essere che l'opera non sia conscia di tutta questa differenza. Quali sono i principali concetti architettonici, spaziali, tecnologici e contestuali di quell'opera? Cosa suggerisce l'opera nel suo insieme e come la definireste e perché vi ha interessato, tra virgolette, molto? Tutte queste cose non è che devono essere scritte in 2500 pagine, devono essere scritte molto semplicemente e molto rapidamente. Se voi andate a vedere la vetrina qua sotto, che ha fatto l'altro il mio corso dell'anno scorso, vedrete che se ci dedicate 2 minuti capite tutto, però 2 minuti ce lo dovete dedicare, perché ogni progetto è illustrato con 3 righe, non è che serve molto di più, si capisce qual è il problema che aggredisce il progetto e qual è il modo di aggredirlo. Lo vedete da immagine, fine. Sono 20 secondi, ma sono delle cose fondamentali, perché senza di quelle non capireste niente, mentre invece con quelle capite tutto, tutto quello che vi interessa, vi può interessare capire in quel momento. Qui è la stessa cosa,
Cioè non è che io voglio sapere vita, morte e miracoli, questo ha fatto, perché poi ha fatto quell'altro, poi ha vinto il concorso, poi ha fatto quello, non importa niente. Mi interessa che voi vi focalizzate, e queste sono alcune domande importanti, no? Cioè, quest'opera, come la posso, cioè qual è il concept fondamentale di quest'opera che io sto guardando? Perché mi interessa in realtà, o che cosa mi trasmette? Devo essere in grado di dirlo in una riga, mica che ho bisogno di staffare i voli pindarici, ma basta, se ho le idee chiare le trasmetto, se ho le idee confuse non le trasmetto, e così tutto, e soprattutto mi incuriosisce perché vi ha incuriosito molto questa opera. Poi date un titolo concettuale e un sottotitolo descrittivo all'opera in esame, questo è molto importante, cioè cercate di caricaturalizzarla in qualche maniera, con un titolo concettuale, anche se non è, se vi è male, non importa, però se voi avete una parola, una maniera di descrivere quest'opera, come se fosse un breve titolo, anche se astratto, vi aiuta tantissimo, perché vi forza a leggere quest'opera da un certo punto di vista. Tecnicamente, se volete, potete fare queste cose anche di più in via elettronica, penna o CD o vostro sito personale, ma le informazioni in cartaceo sono essenziali e mettete per fotografarle e mettere tutto a disposizione, capito? Cioè la modalità qual è? Che noi mercoledì siamo in aula quella, tutte queste tavolette sono appese, io le fotografo e lo posso fare in 10 minuti, dopodiché se qualcuno di voi ce l'ha anche in CD o altro, come dire, le vediamo anche meglio, però in quel modo le abbiamo indicizzate, capito perché è importante la carta, non perché voglio la carta, perché se no, non avendo i vostri siti web, a passarmi le penne ci mettiamo 3 giorni e non otteniamo niente, capito? Questa è la ragione di averlo in carta, d'accordo? Allora, questa cosa qua, che cosa vuol dire? Vuol dire che voi potete fare, dovete da questo punto di vista attivarvi, perché teoricamente potrebbe anche essere una, ma diciamo al massimo due, perché a me la cosa che mi importa, non mi importa assolutamente niente che voi ne vediate 1000, a me mi importa che ne scegliate una, mi spiego, per me la cosa importante è la scelta e la concettualizzazione dell'opera, del perché vi è interessante, perché cosa vi permette quell'opera, non mi interessa andare a 20 miliardi di opere, mi spiego, come può essere scelta quest'opera? Innanzitutto, siccome sono, diciamo, di natura processuale queste cose, non è che devono essere necessariamente, anche se sarebbe un po' meglio, opere che hanno a che vedere con il processo fondamentale del create, chiamiamolo così, no? Diciamo, teoricamente, chiaro che possono essere idealmente mediachete, scuole di architettura, scuole, oppure se si vuole forzare un po' tipi di trattamenti urbani o paesaggistici in cui sia molto forte quell'altra componente, oppure voi potete andare a cercare attraverso architetti, no? Per esempio Colas, per esempio, che cosa ha fatto? È una cosa che mi può piacere, che può anche servirmi in qualche maniera a capire questa cosa, sì, per esempio ha fatto il Bauhaus, ha fatto il New Bauhaus, ha fatto una serie di edifici, oppure per esempio Heisman, che cosa ha fatto in questo diciamo settore? Cioè voi potete aggredire questa rete un po' da qualunque punto, no? Dal punto di vista della funzione, dal punto di vista dell'architetto che vi piace, no? O da altri punti di vista, però come lì è un piccolo tassello personale, in questo che senso? Cioè che io mi pio il suo perché non so trovare niente, già mi metto da solo in una brutta situazione, mi spiego? È come dire che nel blog alla domanda quali sono i miei libri preferiti, io rimango zitto, è un disastro, capito? È un problema serissimo. Quella domanda del blog, qual è il vostro libro preferito? È una domanda tosta. Perché mentre per alcuni dico come la sia faccio a trovarne uno, non letti 1000. C'è un altro che ha il Corriere dello Sport in testa, pazzo, cioè non vede oltre il Corriere dello Sport. Quella domanda è una domanda che lo mette in crisi del brutto. Allora, o la risolvete adesso sta crisi, o mai più. Cioè, non vi dire, non vi dà mai la più altra chance, capito? Quindi questo edificio, o lo scegliete dei capoccia, no? Attivando tutta, diciamo, la rete conoscitiva che voi avete in questo momento, quindi il momento della scelta in cui c'è stato quell'edificio sul muro, è una
cosa su cui c'è un inizio di relazione, oppure è inutile, non è un compitino. Mi spiego? Non è un compitino, il compitino non ci importa niente. Quindi è un momento abbastanza decisivo, perché voi mettete in campo uno o due al massimo elementi di riflessione rispetto a tutto questo ragionamento, e li mettete in campo individualmente e collettivamente, perché è chiaro che noi lavoriamo anche in rete, cioè nel senso che in questo caso non è che voi fate soltanto il compito per voi, voi date un contributo a una costruzione collettiva, quindi è una questione un pochettino, diciamo, da cercare di fare con un minimo di coscienza, ecco, questo intendo dire, però non si capisce lo spirito dell'operazione, no? E uno pensa che vabbè, ah, un nuovo passo di questa, ma è bello, bello, a tre o due secondi, a fare questa cosa uno studente a volte ci mette 5 minuti, cioè a risolverla come cosa, però dovrebbe essere fatto con un certo tipo di ragionamento e riguardando anche un po' le cose, non dico leggendo, non dico, però insomma. Stimoli li avete avuto. Allora, venendo alle tesi, allora io adesso vi interpello, andiamo alla pagina delle tesi, vediamo qualcuno che ha visto qualche tesi. Perché questo mi interessa? Perché tutte le tesi sono fatte in questo modo, sono fatte esattamente in questo modo, cioè non è che la tesi nasce come programma. La tesi nasce in realtà come crisima, lasciamo perdere questo problema, nasce come concettualizzazione di un tema e quindi di una storia e quindi di un edificio e quindi di un concept, eccetera. Sono tutte fatte attraverso il processo di cui adesso conoscete soltanto l'inizio, questa nascita, diciamo, dei concept. Poi, diciamo, tanto per capire come ci organizziamo, noi ci organizziamo così: mercoledì facciamo un mix, cioè in parte presentate voi, in parte se riesco a organizzarvi faccio vedere uno o due edifici io, d'accordo? Lunedì vorrei fare per la prima volta una specie, tra virgolette, come si chiamava, revisione, cioè vorrei vedervi tutti, anche se solo 3-4 minuti uno, per avere una prima, diciamo, un primo feedback su come può nascere questo coso. Mentre mercoledì dell'altra settimana presentiamo 60 concert, d'accordo? E la cosa bella è che questi 60 concert li presentiamo con la presenza del vice direttore della tendenza, che teoricamente sarebbe incaricato di farli, teoricamente, però, d'accordo? Questo è il meccanismo, dopodiché ci riposiamo per pasto e poi iniziamo un nuovo ciclo. Questo è quello che sta succedendo. Quindi adesso siamo all'inizio di questo ciclo qua. Ok. Allora, vediamo delle tesi scelte da voi. Quarto d'ora se ne andiamo, d'accordo? Allora, io non ho mai sentito. Antonella Serone, come sta? Vai Antonella, hai visto una tesi? Se ne dici no, no, non fa niente, saltiamo avanti. L'hai vista o no? Dimmi. No, basta che mi dici il nome, se ti ricordi la cosa te la cerco io.
Non ricordo il nome.
Vabbè, che era?
Era, ha fatto tutto uno studio sul movimento delle persone,
cioè sulla danza e architettura. Oh. Allora, d'accordo, allora dici rapidamente. Chi ha capito questa roba? Questo? Dici questa tesi qua tu? La riconosci?
Sì.
Ok. Sì, ho capito. Ma che c'entra sta cavolo di tesi qua col progetto, di tutto questa cosa che di cui abbiamo parlato? Associ o non associ?
Beh, dopo
l'iniziativa. Brava. Allora, affrontiamo questa tesi unicamente dal punto di vista funzionale. Cioè funzionale del programma, perché il programma è enormemente importante, e dei processi. Hai capito cos'è questa? A parte il fatto che ti sono piaciute queste immagini. Quanto tempo ci hai dedicato a questa tesi, Antonella? Un po' di più una prossima volta, cioè stampatevele, guardatevele, un po' di più. Comunque, io già dicevo di meno niente.
Che cosa succede in questa tesi? Dal punto di vista funzionale, te lo ricordi? No. Allora, ve la spiego io in due parole, in due parole. Lui è l'architetto di Raimo, che forse verrà, forse parteciperà al corso, adesso sta, diciamo, lui è un ex danzatore, professionale, d'accordo? Che faceva l'accademia e tutte queste cose belle. A un certo punto ha dovuto smettere di fare danza per un incidente e si è iscritto architettura. Poi è stato mio studente, no? E anche, no, mio studente, d'accordo. A un certo punto è venuto a fare la tesi e lui mi ha detto, vabbè, voglio fare la tesi. Ho detto, va bene, allora se fai la tesi adesso riapriamo questo vecchio problema tuo, questa vecchia crisi che tu hai abbandonato la danza, d'accordo? Io sapevo questa informazione perché me l'aveva detta Rosetta, perché Rosetta era amica di questo, diciamo, architetto adesso. Allora abbiamo riaperto il tema della danza, abbiamo iniziato a come sono i rapporti tra danza e architettura, che cosa si può succedere, come rimettere in moto tutto questo movimento. Quindi dal punto di vista delle nostre, diciamo, funzioni, questa aveva proprio a che vedere quasi con la parola processo, no? Era proprio più processo di questo. E aveva a che vedere con la parola, diciamo, fondamentale, create, no? E lavorava sul tema del create. Ci siamo? Dopodiché, che cosa è avvenuto? È avvenuto, ha detto, bene, dobbiamo fare un edificio per la danza. Ma come che affida facciamo un edificio per la danza? All'interno di un progetto di Mixité? Allora, lui si è messo su internet. Ah no, non è andata così. Non mi ricordo. Comunque, lui credo che si sia messo su internet per cercare alcune ipotesi di capire come il concetto di Mixité si poteva legare al progetto di danza. E per farla molto breve, a un certo punto un mio amico greco, che è lo stesso che ha scritto questo libro, io gli ho detto, guarda che ho uno studente ex ballerino che sta lavorando sulla danza, d'accordo? E lui mi ha detto, ah sì, ma io ho un'amica greca, vedi quanto la Grecia intorna, che in realtà vive a Zurigo e fa tutta una serie di cose interessanti sulla danza. Ah, io ho detto, c'è una persona interessante che fa le cose sulla danza a Zurigo, a Ginevra. Bene, entriamo in contatto. Allora, il giovane, il laureando, oggi architetto, ha preso zaino in spalla e è andato a Zurigo, a Ginevra, a studiare come funziona un progetto di Mixité che si chiama Flux Lab, dove potete andare a vedere se volete in internet, che esattamente prefigura esattamente questa idea di come si può fare un progetto di Mixité basato sulla danza, che ha residenza, commercio, verde, tutte queste cose. Esiste veramente un posto al mondo che è con Flux. Allora io ho detto, bene, allora tu, questa, diciamo, architetto, questa persona direttrice del FUS, diventi il cliente virtuale di questo mio studente. Che cosa vuol dire il cliente virtuale? Che noi ti facciamo un nuovo FUS, te lo facciamo in un'isola greca, che poi è l'isola che lei ha, la carta sostanzialmente, ti facciamo un nuovo FUS pensato da capo, col qualcosa della Mixité, con tutte queste cose, e lo andiamo a fare là. Lui ti prende lo zaino. Rivà dentro, no, perché ognuna di queste tesi c'è una storia pazzesca. Allora lui riprende lo zaino, va nell'isola greca, tutto con pochissimi soldi, e questo è importante da capire, cioè non voglio dire, veramente prendi lo zaino, cioè il concetto è questo, e va nell'isola greca, si fa un giro, alla fine si trova il sito che è in questa determinata localizzazione qua. E questa illustra tutta sta faccenda.
Perché poi anche a forma di piede, cioè la forma del piede, c'è tutta questa storia.
E certo.
Il collo del piede.
Allora, dopodiché che succede? Qui partono tutta una serie di diagrammi, qui parte una cosa di un'importanza pazzesca. Cioè, questo è il bandolo del problema, qual è? E come questi processi di Mixité, come dire, entrano in rapporto con le varie attività, no? Lì hanno bisogno di sala prova, di ristorante, di zona residenziale, di zona di incontro, di zona di commercializzazione, eccetera. L'idea fondamentale di questo lavoro è che questo accoppiamento avviene anche con alcuni passi di danza, cioè con 7 passi di danza fondamentali. Io non avevo mai sentito parlare in vita mia di pas de bourrée, pirouette, piquet, gracieté, perché arrivano da un bagaglio professionale evidentemente. Allora, tutti questi movimenti sono accoppiati a queste attività, a questi processi, e questa, diciamo, è un'idea molto importante del progetto, attraverso poi tutto un intreccio che è rappresentato da questa icona. Dopodiché lui comincia a lavorare su tutta questa cosa, elabora tutto un mondo, di cui adesso non entriamo perché riguarda tutto un altro aspetto del progetto, se no vi sconvolgete la testa. Comunque, diciamo, queste funzioni, questi movimenti, queste cose poi trovano progressivamente dei diagrammi spaziali e dopo ricavano in un edificio, eccolo qua, quindi capito che storia che c'è? Dopodiché questo è un edificio di mixité in cui, come abbiamo chiamato, il processo catalizzante e la danza è localizzato lì e nasce da una concettualizzazione, capito che tutta questa storia non può partire... È tutto un processo e nasce da una concettualizzazione, nasce da un'idea che mano a mano si solidifica. Capito? Avete paura? Avete paura del salto, lo so, ma lo farò, non vi preoccupate, abbiamo un sacco di paracaduti. Non vi spaccherete, sarete vicini a spaccarvi, ma non vi spaccherete. Allora, dopodiché, un'altra. Facciamolo in 3 o 4, perché è interessante, perché tutte esemplificano questa cosa, anche se è un po' scioccante. Un'altra che vuole proporre, lo salto io con questo processo qua. Che preferite? Questo processo o uno che vuole dire, io mi è piaciuta tantissimo questa. C'è uno che si è proprio appassionato a un lavoro che ci vuole far vedere? Jonathan Perrin. Dov'è Jonathan Perrin? Jonathan Perrin, lei? Che lavoro gli piace? Che tesi? Ha visto una tesi? Se no, se non ci faccia perdere tempo. Ha visto una tesi? Ha fatto i compiti? Si chiama homework. Have you done your homework as everybody else? Yes. Yes or no? All the system. Yes or no?
Yes.
Yes. All right. Which one? Which project have you seen? Ah, ok, va bene. Perché ti ha interessato per Ren questo progetto? O che cosa hai capito di questo progetto? Lo puoi descrivere rapidamente ai tuoi compagni che non l'hanno visto? Cosa è successo in questo progetto? Cosa ti ha interessato? Perché ti è piaciuto questo progetto? Perché hai studiato? Ok, calma e stanco qui. Allora, questo problema dobbiamo risolvere, non possiamo superarlo così. Allora, adesso facciamo una consulta. Quello col cappello, lei, vada accanto a lui. Ecco, vada accanto, vada vicino. Ecco, e gli dia la consulenza in italiano. E tirate fuori la cosa che lui vuole dire, d'accordo? Ci avete 3 minuti. La confortate, me la dite e lui ce la dice. Noi intanto andiamo avanti. Non possiamo lasciare così in cavalleria. Allora, forza. Un'altra.
Se la possiamo vedere Claudio un
po'. Oh, così mi piace, un po' di leadership. Vediamo Claudio Ampolo. Ecco qua. Che ci vuoi dire di questo?
Che è interessante il tema che tratta, perché di solito è un tema che viene poco trattato, che è sì. Quello lì del benessere, che riguarda il tempo.
Esatto.
Del relax.
Esatto.
Di solito è un tema che non si vede quasi mai in tedesco.
Esatto.
In architettura. E questo qui.
Niente, è vero, perché questa è una tesi un poco ibrida. Naturalmente in genere non succede questo, ma in questo caso è successo. In realtà questo è un progetto, questo architetto come dire, ha fatto il mio corso di progettazione architettonica assistita, in realtà non perché aveva bisogno di fare il corso, ma come preparazione della tesi. Nel corso di progettazione architettonica assistita non è architettura, diciamo, più o meno tradizionale, è anche molto mescolata a temi di tecnologia, a temi di informatica, altri temi, diciamo. Ecco perché c'ha questa origine, no? Appunto il tema del benessere, il tema dell'interattività, il tema del self-massage, tutte cose abbastanza spinte dal punto di vista della ricerca. E quindi questo, diciamo, rappresenta proprio una ricerca abbastanza spinta su questo fenomeno. Poi ci sono tutta una serie di link che consentono di vedere i film, non so se lei li ha visti, ci sono dei film, delle cose, tutta una serie di materiali di supporto abbastanza utile. Allora, facciamo un'altra tesi. Chi vuole segnalarci qualcosa? Monica Barbalà, c'è lei che gli è piaciuto? Quella della danza. E Lorenza Cifrari, dov'è? San Bagno. Fabiola Bellardini? Ah, ecco lei, mi dica. Giovanni Betti, perfetto. Ce la può descrivere rapidamente? Ah, parla più forte, per favore, un po' più forte. Può descrivere ai suoi compagni, almeno per quello che lei ha compreso, che cosa fa questo edificio? Quindi se noi dovessimo pensare a quelle cinque funzioni, qual è qui quella prevalente, quella catalizzante? Cioè, tra le cinque parole, living, create, exchange, infrastructure e building nature, qual è la bella caratterizzante? Infrastruttura, questo è un classico progetto in cui il valore infrastrutturale è quello catalizzante, mi spiego? Poi non è che lui non ha commercio, non ha living, non ha cose, ma è proprio, capito, quell'idea di catalizzare una, diciamo, un'attività, un processo, si catalizza sulla base del processo infrastrutturale. Perché che fa l'edificio? Che cos'è il edificio in realtà? Sì, è un po' tutto, però lui ha una, diciamo, l'aspetto, tutta la parte a monte della tesi, non so se sta in onda, ma che fa? No, otto tavole. No, ma dove niente? No, che fa? Qualcuno ha visto questa tesi?
Sì.
Che fa?
Una comida sarebbe stato il stesso un nuovo tipo di bicicletta, che inventa un sistema di affitto, tra virgolette, in cui praticamente si può prendere la prima ora e poi pagare una somma relativamente bassa per il resto del tempo di
ragazzo. Si chiama Giovanni Betti, che poi non è per niente è un architetto anche lui. Uno di Raimo stava a Ginevra fino a ieri, lui sta in America adesso. Sono tutti ragazzi, tra l'altro, che fanno parte di questo gruppo di ricerca che si chiama NITO, tutti e tre quelli che avete parlato, chissà come funziona, è stata un'incidenza. Vabbè, comunque. Lui è venuto, cioè abbiamo cominciato a parlare della tesi, dal problema della bicicletta, è tutto qua la chiave, la sua crisi, la sua cosa, era fa qualcosa che riguardasse la bicicletta, e si è studiato per 7-8 tavole vari sistemi di affitto pubblico, da quelli segnalastici a quelli computerizzati, a questo e quell'altro, per far capire come la bicicletta, diciamo, sia un elemento, diciamo, importante. Qua c'è tutta una cultura semi-anarchica legata a questa cosa della bicicletta, ci sono un sacco di cose interessanti, scusatemi, dal punto di vista della ricerca, questo che c'entra, bello però. Che arriva su questa cosa. Poi tra l'altro lui propone un sistema tra i tanti che è quello più simile a quello che c'è a Vienna, non so se qualcuno lo conosce, il sistema di bike rent di Vienna. In poche parole si basa sul fatto che la bicicletta è informatizzata, c'ha una piccola scheda e tu anche hai una scheda, quindi i due sono interfacciati. Ci sono dei sistemi di parcheggio in cui questa bicicletta arriva e si blocca, dopodiché tu metti la scheda e la bicicletta esce. Si sa che tu hai preso quella bicicletta, d'accordo? Tu puoi girare gratis o semi gratis per un sacco di tempo, dopodiché prendi e rimetti la bicicletta in un altro punto, no? Perché sono dislocati in vari punti della città e avanti di questo passo. Quindi è un sistema di trasporto, capito? Che si basa su alcuni concetti. Lui ha disegnato la bicicletta, ha mostrato tutta una serie di cose, dei vantaggi, dei controvantaggi relazionali alla bicicletta, ha mostrato che cosa sta succedendo a Roma, eccetera, perché questa è una cosa su cui lui ha una grande passione, interesse, e crede che sia, come dire, giusto studiare e incentivare queste cose. Dopodiché, a un certo punto, io ho detto, vabbè, però dobbiamo fare un progetto d'architettura. Non è che possiamo fare soltanto questo, perché io faccio un professore di architettura, non di urbanistica o di sistemistica. Allora, lui ha preso, e questa è la cosa bella di tutto il processo, a questo punto lui ha preso e si è messo a girare la città per trovare un posto che, come dire, icasticamente, perfettamente, simbolicamente, genialmente, rappresentava che cosa? Un nodo di scambio, questo è, diciamo, che cos'è? È la funzione prevalente, quella della bicicletta, è un edificio legato alla bicicletta, ma è un progetto di un'entità come tutti gli altri allo stesso tempo. Quindi la funzione della bicicletta è, diciamo, come dire, la prevalente, però come tutti gli altri sono tutte le cose insieme. Ma la cosa bella di questo progetto è che parte, innanzitutto che alla fine è un progetto semplice, apparentemente semplice. Tutto è molto semplice alla fine, ma questa semplicità deriva da, diciamo, come dire, è un frutto, è una complessità risolta, non è che è semplice, è semplice, è un punto d'arrivo perché è semplice. Allora poi questa localizzazione qua ammazza la lantera, lei che ci vive, no? Ha una sua, non so come dire, no? Ha una sua percezione classica rispetto all'idea, d'accordo? Perché questo è, qualcuno lo conosce, il posto dove passa l'auto mezzo, eccetera. È logica perché è vicino alla stazione lì, cioè rappresenta essa stessa quasi come fosse un, diciamo, un elemento però modernizzato, no? Insomma, è un gran progetto. Dopodiché questo qua va avanti. Eccolo. Lo fa, evidentemente il progetto ha una dimensione ipogea molto importante. Ecco qua è anche come concettualizzato, come è fatto il progetto. Non è fatto così, con un'operazione abbastanza semplice che crea questi elementi che vanno giù, perché ovviamente il progetto è anche la devo eliminare se sveglia, è anche ipogeo, no? Questa è la quota, poi va giù e ovviamente da qua può connettere, si può connettere con la stazione, no? Per cui questo è un progetto che ancora rappresenta questa, diciamo, tutto sto processo. Allora adesso facciamo finire lui, che adesso finalmente ha scritto quello che ci vuole dire. Avete lavorato, no? Avete risolto? Vabbè, no, avete fatto allora, forza per Ren, andiamo al suo progetto. Perché adesso mi risponda, Sì, vai. Ma lei c'è poi un traduttore ufficiale. Vabbè, in qualche modo abbiamo risolto. Allora, come?
fare vivere, cioè fare venire la vita, cioè riciclando lo spazio sotto una condizione previa.
Previa? No, non c'è una condizione previa.
No. Ah, no, scusa. Sì. Un nuovo edificio.
Sì. No, l'idea è che lui rifacciamo da capo. Lui, lei deve scrivere in italiano una frase chiara e ce la dice, d'accordo? Non deve avere la traduzione, lo deve dire lui in italiano, una frase chiara, con la vostra consulenza, rilavorateci, sta crisi la dobbiamo risolvere, se no non sta andando. D'accordo. Allora, andiamo, nel frattempo ce ne vediamo un'altra. C'è un'altra? Deve scrivere una frase in italiano corretto, ce la faremo, non vi preoccupate, ce la facciamo. Allora vai, un'altra tesi, un'altra che gli è interessato qualcosa in particolare? Chiara, ma tu, dov'è lei? No, che gli è piaciuta? Non dice niente? Lei quella accanto come si chiama? Marianna, Bragaglia.
Io sono la tesi di
1970. Ah, ma guarda, vai! Allora, spieghi che è lei. Perché Rosetta gli è piaciuta questa tesi o cosa le è interessato di questa tesi? Vediamo cosa. Aspetti un attimo che la prendo. Ecco qua.
Per citare quello che c'è scritto là, perché il progetto della origine e dalla lettura dei fini del paesaggio.
Sì.
Ma mi ha dato l'impressione che questa persona prima si è studiato tutto il paesaggio, mi è formato la strada dei canali. Poi ecco, poi per dire che è tantissimo. E poi da questo studio.
No, non interessa. Questo studio?
Da questo studio è arrivata a concepire l'organismo, l'edificio, e poi le funzioni che esso deve contenere al suo tempo. Un'altra cosa che mi era piaciuta era che dice che l'organizzazione interna si articola lungo un percorso per tutta la lunghezza dell'edificio, con ambienti che si contagiano e si espandono. E quindi questo mi dava il senso di flessibilità di questo edificio, di come. Cioè il senso del movimento di.
Ho capito. Senta, dal punto di vista funzionale, che è quello, diciamo, che in questo caso noi ci focalizziamo di più, cioè l'ha seguita un po' questa faccenda, questo edificio dal punto di vista funzionale? Cioè cos'è, che vuole fare, che dice?
Si articola in tre corpi. Ci sono dei laboratori di ricerca, delle residenze dei ricercatori e poi un museo allo scopo informativo.
Sì.
Però se mi ricordo bene, studia proprio l'ambiente.
Esatto. Esattamente, cioè è un campus. Attenzione ai titoli, perché i titoli in realtà spiegano tutto. Un campus della bonifica di Ostia Antica, sistemi interattivi e nuove tecnologie per lo studio di monitoraggio e una nuova percezione dell'ambiente. Quindi questo propone un progetto di mixité che gravita sulla funzione trainante, in questo caso è rebuilding nature, no? Il rapporto con la natura, d'accordo? E in questo caso costruisce un progetto di mixité che fa questo, poi lo fa in un sacco di tante altre cose, però dal punto di vista nostro è questo. Ma lei la conosce Rosetta Angelini? L'ha mai vista? No, è lei. Allora, no, ma è tipico degli studenti questo, cioè gli studenti, è tipico questo, cioè, per esempio io ho degli studenti che hanno letto i miei libri e non associano. Cioè, non lo so, ma veramente, ma sai quante me ne sono capitati? Hanno detto, dopo, alla fine del corso, dopo 3-4 mesi, associano, ma è incredibile, ma è proprio così. Cioè, dopo 3-4 mesi associano, ah sì, ah, ma è lo stesso, ma è la stessa persona, incredibile. È un leitmotiv, non c'è problema. Allora, ora stiamo finendo, se ne volevo tutti andare, c'è la risolta sta frase. Ok, ci siamo vicini, tenete duro, ce l'abbiamo quasi fatta. Allora, vediamo questo progetto dell'Alfonsi, che è abbastanza interessante anch'esso. Vediamo un po' perché al nostro amico francese gli ha interessato. Vai, Ferren! Ok, vai. Sì. Esatto. Oh, quindi se lei dovesse dargli
una categorizzazione attraverso le nostre 5 categorie, quale secondo lei è la più importante? In questo edificio. O il building network oppure? Sì. Il building network? Tu un'altra. Create, sì, no, ma c'è una che è proprio importante per lei, scusi, Ma l'edificio che è la, cioè l'edificio funziona come un ponte su una, cioè è un progetto anche di infrastruttura, no? Certo che anche Create è tutto, però il progetto si caratterizza proprio attraverso questa combinazione molto interessante, no? Perché è un progetto fortemente infrastrutturale, perché da un certo punto di vista è un ponte, d'accordo? È un ponte dove c'è la, a Villa Doria Panfili, dove è esistita questa frattura.
La... I processi sono allo stesso livello di importanza.
Certo, certo, sono tutti commissiati, però è chiaro che lo devi fotografare un attimo. È un progetto in cui l'architettura diventa infrastruttura e in cui tutto si basa sul rebuilding nature. Poi è vero che create tutto, è tutto insieme, però se lo devi, cioè se tu devi raccontare a un altro questo progetto, sì, però sono queste le forze, diciamo, i processi catalizzanti sono questi, quelli che danno poi le cose, dopodiché nascono mille cose, no? Per cui questo che cos'è? Boh, è un ponte, un edificio, è un pezzo di natura artificiale, che è tutto insieme dal punto di vista funzionale, ma anche dal punto di vista, come dire, adesso non ve dovete stare preoccupati, perché è chiaro che vedere dei lavori finiti in questa fase decrea ansia ripiante. Quindi da un certo punto di vista è ansiogena la cosa, però non dovete stragiare questi tempi. Scordatevi quello che avete visto. L'unica cosa che vi voglio far capire è che tutti questi progetti sono partiti dal concetto di mixité che abbiamo affrontato oggi e da un tentativo di concettualizzazione. Capito? Queste due cose sono stati tutti alla nascita di questi progetti. Quindi quello che voi state facendo adesso, quello che abbiamo fatto oggi in fondo, rappresenta questo, e queste cose non mi sono fatte mostrare il fatto di ancora apoplessico, non vi preoccupate, farete delle cose abbastanza belle anche voi, ma col tempo, siamo a marzo, saranno a luglio, quindi c'è il tempo, non questo a seginare, no? Però è molto importante fare con una certa intensità quello che vi si chiede adesso, però poi non si può più rifare. Salamo, arrivederci, grazie.
Grazie.
È tutto nel web, è tutto scritto, quindi avete accesso a tutto.